Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ispirandoci al brano degli Atti degli Apostoli che oggi meditiamo, riprendiamo una delle intenzioni, delle preci che spesso Cecilia ci presenta, fa nelle Eucaristie, cioè preghiamo e ci uniamo con quelle comunità che testimoniano nella mitezza la loro fede e che soffrono per la loro fede nella pace, nella mitezza, e che sono l'esempio della testimonianza del Signore Gesù.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 5, dal versetto 27 al termine. Li condussero e li presentarono nel Sinedrio. Il sommo sacerdote li interrogò dicendo: «Non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo». Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni, noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono». All'udire queste cose, essi si infuriarono e volevano metterli a morte. Si alzò allora nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato da tutto il popolo. Diede ordine di farli uscire per un momento e disse: «Uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Tempo fa sorse Teuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa 400 uomini, ma fu ucciso, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo al tempo del censimento e indusse gente a seguirlo, ma anche lui finì male e quelli che si erano lasciati persuadere da lui si dispersero. Ora perciò io vi dico: non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano o quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta, ma se viene da Dio, non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio». Seguirono il suo parere e, richiamati gli apostoli, li fece flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. E ogni giorno nel Tempio e nelle case non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. Parola di Dio.
Luca ci apre in questo testo uno squarcio su questa riunione del Sinedrio, e al centro, sicuramente non a caso, mette un fariseo. È uno dei testi negli Atti degli Apostoli in cui i farisei sono richiamati, sono addirittura alleati. Comunque questo è appunto anche, poi abbiamo la conclusione, cioè gli apostoli in questo caso si deve presupporre, anche se non è detto esplicitamente, i dodici, tutti e dodici gli apostoli sono di nuovo messi in libertà. Ecco a voi la parola.
Ma ieri quando dicevi che, insomma, alla fine delle fini, quell'episodio appunto dell'angelo che li tira fuori dalla prigione, poteva essere interpretato così, insomma, genericamente, come un modo di Dio per prendere in giro il Sinedrio. Ecco, ecco. Allora già ieri mi era venuto in mente, ritornato in mente il Salmo 2, che è un po' il centro di tutto questo lungo tratto, perché appunto lì si dice: insorgono i re della terra, i principi congiurano insieme, ed è quello che ha motivato la preghiera, e poi appunto dice che loro dicono, hanno congiurato contro il Signore, contro il suo Messia, spezziamo le loro catene, eccetera. Dice: se ne ride chi abita i cieli, li schernisce dall'alto il Signore. Allora ieri mi era un po' tornato in mente. Oggi, con il proseguo di questo episodio, mi sembra che veramente questo Salmo possa essere in filigrana, perché poi lui dice, egli, cioè Dio, parla loro con ira, li spaventa, io l'ho costituito mio sovrano, sul Sion, mio santo monte. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato, chiedi a me, ti darò in possesso le genti, eccetera. Cioè qui è molto sottolineato che l'attore è Dio e che lui arriva in fondo al suo progetto, perché è lui che ha innalzato il suo Messia. E quindi mi è sembrato che sia proprio quello che oggi risponde Pietro. Bisogna obbedire a Dio. E poi lo spiega: il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso, eccetera. Dio lo ha innalzato con la sua destra, facendolo capo e salvatore, per dare a Israele, eccetera. Di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, e così c'è anche un richiamo diretto a quel tratto in cui la comunità pregava. A me sembra che sia questo, ecco, Dio ha fatto. E quindi, poi come dirà Gamaliele, non vi capiti di combattere contro Dio, e lì ci vede bene, ecco.
Sì, è un testo un po' complesso, ma è bello. Comunque non accenno alcuni punti. Intanto questo, al versetto 28, all'inizio proprio, dice: avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento. A me è sembrata proprio una bellissima testimonianza che dà il Sinedrio, perché essere testimoni del risorto, già Gesù gli aveva detto, intanto è il primo obiettivo degli apostoli, sarete testimoni, all'inizio proprio, sarete testimoni in Gerusalemme, tant'è che dopo l'uccisione di Stefano invece l'annuncio si allarga. Ecco, ma intanto è molto. Hanno riconosciuto comunque che hanno riempito Gerusalemme di questa testimonianza. Ecco, mi è piaciuto. E i versetti 29-32, che sono complessi, che è stato accennato dalla Anita, ecco, mi sembrava che facesse proprio una rilettura del disegno di Dio. e sottolineasse molto il ruolo centrale che ha Israele: accogliere il Messia Gesù per ricevere due cose, sottolinea, la conversione e la remissione dei peccati. Ecco, e tutto si ridurrebbe a una questione di obbedienza. Infatti la prima parola di questo discorso e l'ultima parola è proprio l'obbedienza. Ecco, mi fermo qui, ecco. E questo poi prosegue, dice il versetto 32, molto bello anche: sono testimoni, siamo testimoni noi e lo Spirito Santo. Certo, è la scrittura, ecco, che è l'unico testimone di questi fatti, però mi sembrava che l'accoglienza della scrittura e dell'opera di Dio in Gesù fosse proprio, ecco, l'azione dello Spirito Santo. Ecco, siamo testimoni noi e lo Spirito Santo di quello che è accaduto, quindi della docilità in un certo senso allo Spirito Santo. E qui anche appunto è sottinteso di nuovo se dobbiamo obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Ecco, c'è una grazia grande dell'opera dello Spirito Santo che dà di comprendere e di obbedire. E poi c'è questa figura bellissima di Gamaliel, a me piace moltissimo. So che è nipote di Rabbi Hillel, che era suo nonno.
O suo padre o suo nonno, non si sa bene.
Quindi, sì. Ecco, quindi uno scherzo, no, mi hanno detto di stringere, è vero, sì, perché è molto bello. Comunque questa argomentazione che fa è impeccabile, perché mi sembra che vede bene, ecco, la prova a cui è sottoposto Israele. Ecco, non trattenete questi uomini, lasciateli andare, perché se questo... E allora mi sembrava che fosse così, che la questione per lui, meno, mi sembrava così, rimane aperta. E se fossero profeti? Ecco, lui sa che non ci si può combattere con i profeti, perché i profeti parlano con la parola di Dio. Allora mi ha richiamato lo stesso momento, l'incontro che Paolo fa con il Sinedrio, e appunto con i farisei, e dicono, ecco, e se uno spirito gli avesse parlato, oppure un angelo? Ecco, quello rimane aperto anche per Gamaliele, quindi uno scriva molto saggio, che è molto aperto, e appunto anche aperto anche evidentemente a questo tipo di Messia.
Il versetto 32 è uno di quei punti degli atti in cui viene espressa sinteticamente tutto il messaggio, tutta la dottrina. A me ha colpito che qui sia detto: Dio l'ha innalzato per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati. Noi forse diremmo oggi: il succo del cristianesimo è andare in paradiso, ci ha aperto la porta del paradiso. Invece qui la grande opera di Dio è la grazia della conversione e la remissione dei peccati, e poi anche il dono dello Spirito Santo per coloro che si sottomettono. Quindi questo percorso è sempre quello: ricevetelo, fatevi battezzare nel nome di Gesù e riceverete lo Spirito Santo. Però come fosse la grande richiesta di tutta la storia di Israele fosse quella della remissione dei peccati, infine, e del dono dello Spirito Santo anche, cioè avere il popolo di discepoli del Signore, secondo le profezie. La frase che dice Pietro, bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, sulla bocca dei discepoli che hanno visto il risorto, è bellissima. Se è usata oggi, a me fa problema, perché qual è il discernimento? Cioè, a volte per difendere le proprie posizioni uno può arrivare a dire: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini.
è una affermazione che può essere usata per le cose supreme, proprio di testimonianza a Gesù, perché comunque le ispirazioni vanno sottomesse a profeti. Una frase così a volte si sente dire: devo obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, e bisogna essere veramente molto retti per poterla usare, un'espressione di questo tipo. Qui Pietro la usa perché si tratta del Messia, della testimonianza da dare al Messia e della sua resurrezione, questo fino alla morte, ma è una frase che uno potrebbe, cioè che può essere usata solo in situazioni supreme, secondo me, appunto, anche io l'avevo pensato, è comunitaria comunque, ci sono i testimoni, non è la difesa di un singolo del suo arbitrio, ma è il gruppo degli apostoli che hanno visto il Signore, quindi testimoni tutti insieme. È una frase proprio da non usare, secondo me, questa qui è una frase da non usare, o comunque di cui non si può abusare, perché uno può fare i propri comodi perché crede di avere un'ispirazione.
Vabbè, si capisce,
ma succede, succede, non è che
certo,
non succede.
Ogni frase può essere, dipende come dal contesto.
Ma volevo dire così una parola su questo versetto 41, che mi sembra anche così molto importante, una novità. Essi se ne andarono via dal Sinedrio lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi. Questa mi sembra una cosa non da poco, perché dopo che sono stati flagellati e si compie la beatitudine di cui aveva parlato Gesù in Matteo 5: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno per causa mia. E lì dice: rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. E si direbbe che è la gioia proprio dei discepoli, di coloro che hanno accolto in pienezza il dono di Dio in Gesù, ma forse che sono in una comunione proprio specialissima, grandissima, con il risorto, appunto da essere lieti e da essere nella gioia per poter testimoniare fino anche con gli oltraggi, insomma, fino agli oltraggi il nome del Signore risorto.
Sul versetto 31, che riprende, mi sembra, una presentazione degli eventi riguardo a Gesù: Dio lo ha risuscitato, lo ha fatto Cristo, lo ha fatto Kyrios, eccetera, è ripetuto in diversi testi anche precedentemente, e qui viene riassunto, e come avete sottolineato, lo scopo è importante, lo scopo per cui Dio fa tutto questo è testimoniato agli apostoli, per dare il perdono dei peccati a Israele, che è l'inizio della redenzione, e anche per Luca. Paolo, per esempio, pensavo adesso, chiamerebbe questo primo risultato, diciamo, dell'opera di Dio e della presenza di Gesù come esaltato presso Dio, la chiamerebbe la giustificazione. La giustificazione è il perdono dei peccati, semplicemente, in concreto. Oppure in altre lettere, per esempio la Seconda Corinzi, la chiama la riconciliazione, che naturalmente è un processo, come il perdono. Nel suo nome si ottiene da Dio il perdono. Israele ottiene il perdono da Dio e così via. E qui è, che appunto, è molto significativo. E poi c'è l'insistenza di Luca nel presentare Gamaliele come un fariseo e come una figura encomiabile, stimata da tutti. Ci sono degli elementi storici anche qui sicuramente, ma che possono essere molto interessanti, ma dove si vedono cioè le enormi diversità fra i vari gruppi, perché questo è uno dei punti essenziali. Qui le discussioni sono fra gruppi all'interno di Israele. Da un lato ci sono i messianici nuovi della comunità di Gesù, abbiamo il popolo, abbiamo i sadducei di cui si parla molto in questi capitoli e abbiamo i farisei. I farisei sono qui rappresentati da Gamaliele e la sottolineatura di Luca è proprio che è un fariseo e ci possono essere diverse ragioni per cui Luca presenta e sottolinea questo aspetto. Cioè, anzitutto il fatto Luca sa che molti farisei sono nella comunità. Questo lo impariamo più avanti, al capitolo 15, fin dall'inizio del capitolo 15, versetto 1, versetto 5. Molti farisei sono dentro la comunità. Quindi non è una cosa da poco sottolineare la consonanza fra questi. Poi un secondo motivo, lo troviamo nei discorsi di Paolo, soprattutto al capitolo 23, anche 26, quando arriveremo là, verso la fine degli Atti. I farisei rappresentano i veri ebrei per gli Atti. Perché? Perché credono nelle stesse cose in cui la comunità di Gesù crede, credono nella risurrezione, nella fedeltà alla legge. Luca ci tiene moltissimo la fedeltà alla legge, nei Vangeli c'è, nel Vangelo e anche qui. E poi c'è un altro motivo, naturalmente. Gamaliele è il maestro di Paolo, questo lo impariamo dagli Atti, non lo impariamo da un'altra fonte. E al capitolo 22 degli Atti Paolo stesso dice: io sono stato educato ai piedi di Gamaliele. E quindi molto importante, si può capire che Luca presenta qui i farisei in generale e Gamaliele in particolare come molto importanti e come il punto di riferimento della comunità di Gesù, la comunità che si rifà al nome di Gesù, che sono alleati praticamente. Aggiungerei rispetto a quello che avete accennato, però questo non lo so, è un'impressione mia, avevo tanti altri testi qui da ricordare, ma non penso che Gamaliele fosse incline al problema a riconoscere la verità dell'annuncio degli apostoli, non credo. È un atteggiamento tipico farisaico questo, molto diverso da quello che volevano fare i sadducei rispetto ai movimenti messianici rivoluzionari, e difatti nel suo discorso lui ricorda questo, mette insieme la vicenda di Gesù, che è presupposta qui, che è stato ucciso anche lui, con quello di Teuda, con quello di Giuda il Galileo, che sono tutti movimenti di tipo rivoluzionario, di resistenza armata o comunque di iniziativa. Il Teuda, andarono tutti a Giordano, questo lo racconta Giuseppe Flavio, andarono tutti al fiume Giordano perché si sarebbero rinnovati i miracoli dell'esodo, che sarebbe stata una dimostrazione. Naturalmente i romani fecero, che non scherzavano in questo. E questi erano, parla di 400 uomini, non è una cosa da poco. L'altro aveva migliaia, Giuda il Galileo. Lui è stato ucciso, poi dice tutti ci dispersero, dice qui. In realtà Giuda è il punto di riferimento, è di origine di tutti i movimenti della guerra, i movimenti zeloti che continuano fino a scatenare la guerra poi. Quindi è comunque molto interessante, però mi sembra che non è detto che Gamaliele veda di buon occhio necessariamente questi movimenti, compreso quello di Gesù, ma il modo di affrontare questo è tipico farisaico. E questi qui, se viene da Dio, quindi è un atteggiamento contro antiviolenza. Non si deve reprimere con la violenza neanche questi movimenti dentro Israele. Si deve aspettare, si deve lasciar fare a Dio, questo è l'atteggiamento farisaico, si deve lasciar fare a Dio. Naturalmente non tutti i farisei erano uguali, non erano tutti, neanche tra loro erano tutti uguali, e noi troviamo molti esempi anche diversi naturalmente. Per esempio, se stiamo al Paolo, Paolo certamente però ha un atteggiamento un po' diverso, perché Paolo, non dico che vuole uccidere, però insomma è vicino, vuole arrestare, vuole reprimere anche con la forza, è una forza intesa in senso legale, cioè col permesso giuridicamente legale, ma è sempre una forza, è molto diverso da quello che dice qui Gamaliele, che pure è il suo maestro. Con la presenza, secondo la sua promessa, del Signore Gesù in mezzo a noi, con fiducia preghiamo il Padre, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per la nostra sottomissione e obbedienza a Dio, testimoniando Gesù sempre, anche nelle cose più minute. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Lo chiediamo soprattutto per chi ha una responsabilità nella Chiesa e anche per chi guida le anime. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Continuiamo a pregare per il nostro Paese, per la ripresa del lavoro, per chi invece si trovasse già in difficoltà. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti gli uomini. Ricordiamo la Siria, la Libia, perché vi si favorisca la pace, e per chi invece ha ancora interesse ad armare le fazioni. Preghiamo.
Ascoltaci.
Ricordiamo anche le popolazioni africane che temono altre invasioni di locuste e quindi altri giorni di carestia. Il Signore li benedica, faccia sentire la sua presenza e apra possibilità invece di maggiore benessere per tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Volevo pregare per... Ieri leggevo che sono state scoperte moltissime fosse comuni nei dirupi della Libia, dove i jihadisti buttavano giù i corpi che uccidevano, delle cose orribili. Preghiamo per questi morti e per tanti ancora che subiscono morti, per gli emigrati, i migranti che vengono respinti da certe truppe fraudolente, insomma, che sono state scoperte adesso. Preghiamo perché il cuore dell'uomo diventi più umano, più umano. Preghiamo.
Preghiamo per Mateusz, nostro amico polacco, che chiede preghiere a tutti noi, insomma a me, ma a tutta la comunità, perché per alcune richieste che gli ha fatto il suo vescovo, quindi così vorrei affidarlo anche alla vostra preghiera. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Affidiamo al Signore anche tutte le riunioni della nostra comunità, il consiglio di coordinamento di oggi, la riunione di ramo di domenica prossima. Preghiamo perché così insieme anche noi possiamo sottometterci alla volontà di Dio. E preghiamo.
Abbiamo ricordato l'Adriana, preghiamo anche per Tonino e preghiamo moltissimo per la nostra comunione con loro e con tutti quelli che hanno ormai una situazione difficile in cui camminare. Davvero il Signore ci faccia sempre più uno e ci dia di sostenerci gli uni gli altri. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
ancora per la comunità di Monte Tauro, per Lanfranco, per quelli che sono ancora ammalati, preghiamo.
Ascolta Gesù.
Per i morenti e i morti di queste ore, i morti di queste ultime 24 ore, sono ancora tanti, preghiamo.
Ascolta Gesù.
Ti preghiamo nel nome del Signore Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.